abbiamo subito il primo contributo da parte di Giuseppe Lumia, come diciamo sempre, già deputato e senatore della Repubblica, già presidente della Commissione parlamentare antimafia, molto attento sui temi del volontariato. Oggi sono vari i temi, tra cui anche quello del volontariato, che affronteremo con lui quest'oggi. Ben trovato e buon anno ovviamente, Giuseppe, davvero, grazie davvero.
Buona giornata, buon anno a te, a Claudio, a tutti i radioascoltatori.
Purtroppo gli italiani hanno questa, non so come definirla, brutta abitudine a volte di iniziare l'anno in maniera pericolosa, tanti botti, tanti e fin qui vabbè, ma poi quando cominciano a esserci feriti e addirittura, come è successo, un morto, poi c'è anche il caso politico. Affronteremo questo argomento anche in maniera più approfondita fra poco con Salvatore Callari, però una reazione da parte di Giuseppe Lumia su questo argomento.
Così si inizia male. C'è una fame di violenza innegabile. Pensavamo che fosse limitata alle nuove generazioni, invece è una fame di violenza che si estende un po' a tutta la società.
Ecco, per te chi spara, diciamo magari per festeggiare, comunque c'ha una certa vicinanza a questo tema della violenza?
Eh sì, perché quando tu utilizzi dei sistemi, cioè d'arma, naturalmente è chiaro che nella tua cultura, nella tua psiche, nel tuo modo di pensare, di fare, c'è un innesto di violenza, e quindi poi in quel momento dove magari sei spensierato la tiri fuori come se fosse un fatto normale, e quindi è un fatto gravissimo. E mi dispiace, aggiungo, che la politica rincorra, come è successo con quel fatto gravissimo, con questa fame di violenza, piuttosto che dare l'esempio, piuttosto che bloccarla, piuttosto che tenerla lontanissima e indicarla come un limite, un problema grave, piuttosto che un modo per addirittura divertirsi.
E questa sottolineatura di Giuseppe Lumia è molto importante e molto interessante, perché anche su gli interventi che sono venuti, ma insomma non lo fate diventare un caso politico, questo sì. Come dire, volemmo se bene, cioè secondo me è l'esempio, cioè se da chi deve dare l'esempio, perché ricopre ruoli che hanno a che fare, sono visibili, cioè viene usato, è come quasi uno sdoganamento, cioè secondo me questo è il fatto grave, oltre l'atto in se stesso.
Naturalmente stiamo parlando del deputato che avrebbe lasciato incustodita, diciamo così, la sua arma, e
sì,
che poi
colpo, che poi
è stata utilizzata per un colpo che poi ha ferito, per fortuna, diciamo, però poi, insomma, non era un caso,
capito, penso che non doveva portarlo.
Va bene, ne riparleremo con Salvatore Callari, perché tra l'altro c'è anche un disegno di legge che vorrebbe abbassare l'uso delle armi per la caccia ai sedicenni, quindi insomma è un discorso che si collega. Giuseppe Lumia, l'altra cosa che forse vale la pena commentare è l'appello all'unità e alla partecipazione del presidente Mattarella. Allora, vediamo un po' una tua impressione, insomma, di questo discorso.
Ha messo il dito nella crisi della democrazia, che è senz'altro presente in Italia, ma è un po' presente un po' dappertutto. Le democrazie si stanno sfaldando, le democrazie non sono in grado più di promuovere sviluppo, in questo caso nel nostro tempo, chiamiamolo sostenibile, socialmente e ambientalmente. Le democrazie non motivano, non appassionano, non scatenano le sane, buone pratiche, quella voglia di fare, quella voglia di partecipare, appunto, che invece è insita nei valori costituenti della nostra democrazia. Il presidente Mattarella, che ha la cultura costituente della democrazia, quella cultura costituente scolpita nel testo sacro della nostra carta costituzionale, naturalmente ha fatto bene a richiamarla, perché non è una vecchia cultura, non è uno sguardo verso il passato, ma è una stupenda, meravigliosa risorsa per guardare al rinnovamento delle democrazie e proiettarle nelle drammatiche sfide dell'oggi.
Allora, nel discorso si parlava di partecipazione, che non significa, appunto, secondo il presidente, come dire, partecipazione ai social, e neanche magari un sondaggio comunque a cui uno dà la propria adesione, una petizione così su internet, ma è innanzitutto il voto. Ecco, non vorrei banalizzare, ecco, il messaggio del presidente, però non c'è il rischio che appunto la democrazia si riduca a un coinvolgere i cittadini una volta ogni 4-5 anni, insomma, dopodiché una sorta di assegno in bianco, ognuno ritorna nel suo privato, lasciamo lavorare i, diciamo, chi è addetto ai lavori, insomma, tra virgolette. Non c'è il rischio di far passare questo messaggio?
No, perché il Presidente ha presentato un'idea della partecipazione a tutto tondo. Ha parlato senz'altro della partecipazione elettorale, perché è importante, in
certo,
democrazia
certo.
È un momento delicato, sorgivo della selezione dei rappresentanti e quindi della classe dirigente che ti deve governare, attenzione, che poi deve prendere decisioni più importanti che incidono sul destino personale degli italiani, della vita complessiva del nostro paese, ma ha parlato a tutto tondo anche della partecipazione che si espande alla vita attiva, l'ha definito, della società civile, e quindi è una partecipazione che poi va al di là del momento elettorale e diventa partecipazione quotidiana, diventa esercizio di quella libertà che incide sul bene comune, che incide sulla vita quotidiana, e quindi è una partecipazione più ampia e chiamiamola partecipazione sociale e politica. E poi ecco questa partecipazione che aiuta a far crescere quella cultura del noi. Anche qui il Presidente è ben saldo dentro questa cultura del noi, che è la cultura che può curare i mali della democrazia, ma anche può curare i tanti drammi che dobbiamo affrontare. Io penso alla violenza, appunto, che è stata richiamata sulle donne, penso alle grandi sfide delle disuguaglianze che ci stanno mortificando giorno dopo giorno, al cambiamento climatico. Ci aggiungerei, come faccio in questi giorni, come ho fatto anch'io in queste ore, alle dipendenze e alle mafie. E tanto che poi quest'idea di partecipazione l'ha estesa anche alla cura per gestire l'intelligenza artificiale, che va detto va governata e va messa a servizio della dignità della persona. E quindi ecco, quest'idea della partecipazione come una bella risorsa, non come una risorsa noiosa, stantia, ma invece come una fluida, dinamica risorsa dello stare insieme, del noi, per evitare la deriva del neo narcisista, mi pare un modo significativo per indicare agli italiani un percorso. Il modo significativo che lui sintetizza: la partecipazione significa farsi carico della propria comunità, ciascuno per la sua parte, che è già il motto di Padre Puglisi, che invitava tutti a fare qualcosa. Ognuno, se fa qualcosa, ecco, questo era sempre il richiamo che Padre Puglisi faceva ai giovani per liberarli, ad esempio, dal gioco mafioso.
Allora, su Repubblica si legge: da una parte l'emergenza giovani che disertano le urne, uno su due non vota più. Solo il 42,7%, cioè il 42,7% è la percentuale dell'astensione nella fascia di età dai 18 ai 34 anni. Tanto, 42,7% in quella fascia. Ma, ecco, sempre su Repubblica di oggi, una grande attenzione al tema del volontariato da parte proprio di questa fascia di età. Poi ne parliamo nella seconda parte. Prima Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, io non avevo ascoltato in diretta il discorso del Presidente, però me lo sono ascoltato, non l'ho neanche guardato, l'ho ascoltato attentamente, l'ho trovato un discorso preciso, puntuale, con una democrazia si nutre prima di tutto della capacità di ascoltare, mi sono preso nota. Per definire la strada da percorrere è il voto libero che decide, non rispondere a un sondaggio.
Benissimo, Claudio, però c'è un problema, perché un conto sono i grandi principi, poi a Firenze, dove noi siamo, per esempio, non ci saranno le primarie, no? Per scegliere il candidato. E allora uno dice, ma qui c'è un cortocircuito, da una parte... No, non dico per il Presidente, ovviamente, ma dico la classe politica invoca la partecipazione, quando poi questa partecipazione viene richiesta. Giuseppe Lumia, non voglio coinvolgerti in una vicenda troppo locale,
però è
anche una vicenda nazionale.
Dico, Roberto, io in generale dico che anche la partecipazione politica è fatta di tanti momenti. Guai a ridurla solo al momento delle primarie.
Certo,
perché noi... Ecco, non dobbiamo rincorrere la partecipazione alla selezione dell'io, dobbiamo invece intendere la partecipazione come quella azione, quel modo di fare concreto, quotidiano, che alimenta il noi. Cioè, facciamo degli esempi concreti, che alimenta il noi dei circoli, dei gruppi che nei territori agiscono quotidianamente. Delegare la partecipazione solo un momento in cui si va a un gazebo rischia di essere una partecipazione monca, molto limitata.
Non c'è dubbio. Allora, io direi, ascoltiamoci una canzone, quella di Andrew Reap, For the Love of God, poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, anche perché se abbiamo detto appunto che c'è un'emergenza giovani che disertano le urne, c'è anche un esercito di giovani che rilancia il volontariato, questa su Repubblica di oggi, ne parliamo fra pochissimo.
I saw mercy, mercy seated where the judge should be, was guilty. Getting out of jail free. How could it be I didn't get the life I deserved? And the only thing he wanted was my heart in return. And every time I think about it, every time I thought was the end, I'm caught up in wonder again. Where would I be? Where would I be if it wasn't for the love of God?
If it wasn't for the love of God.
Oh yeah, this song.
The Love of God, Andrew Reap su RWS. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia e, come abbiamo detto prima della canzone, c'è un bel servizio su Repubblica di oggi dal titolo L'esercito dei giovani che rilancia il volontariato. Dagli angeli del fango alle mense, così cambia la sfida della solidarietà. A prenotarsi sono gli under 18. Poi sottotitolo dalla Caritas a Baobab Sant'Egidio e Nonna Roma, la nuova vitalità delle associazioni dopo le fughe negli anni del Covid. Virgolette, con i numeri dei poveri triplicati, per fortuna c'è una risposta forte, soprattutto dei ragazzi. Un articolo di Maria Novella De Luca, io vorrei leggere però i primi paragrafi, o forse il primo, diciamo così, perché sono testimonianze, secondo me, interessanti. Allora, ho iniziato portando i sacchetti delle colazioni ai migranti in transito al presidio gestito dall'associazione Baobab. Oggi, 2 anni dopo, non riesco a immaginare la mia vita senza il volontariato. Pensavo che l'integrazione fosse un'utopia, mi sentivo impotente rispetto alle diseguaglianze del mondo. Invece noi possiamo fare la differenza, non siamo una goccia nell'oceano. Molti ragazzi arrivati dalle guerre, dalla fame, con il sostegno di Baobab, ora hanno documenti e un lavoro, qualcosa di immenso. Sara Anna Gaeta, 26 anni, lavora con i bambini e studia scienze dell'educazione. Dice con semplicità: occuparmi degli altri mi fa stare bene con me stessa. Poi ci sono altre testimonianze molto simili, dove qualcuno dice: io veramente sono rinato, ecco. E questo sembra strano, no? Una società come la nostra, in cui siamo tutti preparati a occuparci di noi stessi, poco altro, ecco. E qui invece si vede un'umanità che va in controcorrente. Anche se in questo lungo servizio si dice attenzione, perché questa generazione c'è una spinta esistenziale di ricerca di soddisfazione interiore che i giovani compiono anche quando decidono di occuparsi degli altri, vogliono essere riconosciuti, appassionarsi, e allora danno il meglio. La pura etica del sacrificio, insomma, non funziona più. Poi per i ragazzi servono azioni spot, forme liquide, sì, spinte ideali. Sono gli angeli del fango, dormono nelle tende davanti all'università contro il caro affitti, si mobilitano nelle emergenze, sfidano il freddo per aiutare i senza tetto, per una settimana, per un mese, poi tornano alle loro vite e magari si eclissano per chissà quanto tempo. Se il volontariato vuole intercettare questa energia positiva, deve rinnovarsi anche mettendo in crisi le proprie idee, le proprie abitudini. Allora, Giuseppe Lumia è un esperto di volontariato. Quindi intanto volevo chiederti se ti sorprende questa, diciamo, questo articolo, questa indagine di Repubblica, dove vede i giovanissimi impegnarsi sempre più nel volontariato, e poi ecco quali sono le sfide.
A me non sorprende il fatto che i giovani, giovanissimi in questo caso, si dedicano al volontariato. La sorpresa positiva è che se ne parli, perché è un mondo che viene fuori solo quando c'è un disastro. Invece noi sappiamo che c'è un'azione volontaria che si fa quotidianamente, nel silenzio, che agisce quando tutti magari fanno altre attività. Pensiamo alla sera di Natale, pensiamo anche alla sera di Capodanno, pensiamo in quelle giornate dove tutti pensiamo che l'io prevalga e si imponga anche legittimamente su qualunque condizione del noi, sullo stare insieme a servizio degli altri. Invece in quel momento il volontariato c'è, quindi il volontariato è una stupenda risorsa che io dico sempre quando vado nelle scuole, l'ho fatto anche di recente nei giorni scorsi prima delle vacanze, dicevo ai giovani: volete fare qualcosa, volete misurare il bene comune, volete dedicarvi alla società, c'è la possibilità di farlo, il volontariato. Il volontariato è quella scuola per i giovani di esercizio del bene comune, che richiamavamo, della partecipazione democratica, a cui ci invita il presidente Mattarella. Lì trovi te stesso, lì la tua vita cambia, lì la tua vita acquista calore, acquista significato, esce fuori dall'abbrutamento della solitudine, esce fuori dal ripiegamento esistenziale, diventa vita reale. E quindi quel modo di fare volontariato io lo chiamo l'essere fare, la prima gamba, quella che si getta subito. C'è un povero, mi do da fare, c'è un bambino abbandonato, mi do da fare, c'è un immigrato discriminato, mi do da fare, c'è un quartiere diseredato, mi do da fare, c'è un ambiente maltrattato, agisco, c'è un monumento che viene trascurato, mi do da fare. Poi c'è l'altra gamba, ecco qui il volontariato moderno, il volontariato chiamiamolo organizzato, dall'essere fare all'essere cambiamento, quel volontariato che poi acquista consapevolezza, studia, si forma, si qualifica e comprende che oltre all'essere fare, che è la prima gamba, che sempre ci sarà, c'è sempre stata e continuerà ad esserci, c'è bisogno dell'essere cambiamento, di chi non si fa usare, di chi non si trasforma in barelliere della storia, di chi non mette solo cerotti ad una società ingiusta e diseguale, di chi invece la vuole cambiare radicalmente alla base, alla radice, di chi fa della lotta al freddo, alla fame, alla povertà, come indica Repubblica, un modo per cambiare, certo, le condizioni ingiuste della società. E qui è quel passo del volontariato, quell'altro passo più avanzato, più moderno, che io intravedo in questo momento anche presente nel nostro paese. Concludo dicendo che in queste proprio giornate, dialogando con due realtà significative, col volontariato di Padova, Padova è stata capitale europea del volontariato, e con Salerno, cioè che nella mia storia è stata sempre un grande punto di riferimento del volontariato, dicevamo che questo è il momento di offrire a questa voglia di fare del volontariato la possibilità di qualificarsi, di entrare in rete e diventare un volontariato che trasforma le vite, ma che ha anche l'ambizione di trasformare la società.
Ecco, forse un'ultima battuta. Nell'articolo di cui abbiamo parlato, insomma, di Maria Novella De Luca, c'è questo ultimo riferimento al mettere in crisi le proprie idee e le proprie abitudini da parte delle associazioni di volontariato, soprattutto se i giovani sono disponibili per dei periodi piuttosto brevi, no? Si parla di settimane, di mesi. Si può fare del volontariato con un impegno così circoscritto, sia pure generoso, è importante?
Si inizia così. E quindi le organizzazioni di volontariato sanno che non bisogna essere rigidi, non bisogna essere strutture militarizzate. Parlavamo appunto di quella cultura della violenza, di quella cultura che dobbiamo mettere alle spalle. Il mondo del volontariato sa che non bisogna scadere in forme burocratiche rigide e chiuse. Si inizia quindi con questo approccio leggero, chiamiamolo così, no? Fluido viene detto, anche se è una parola che non mi piace.
Sì, non è.
Ecco, un approccio leggero che ti dà del tempo, che tiene conto del fatto che i giovanissimi devono studiare, alcuni devono lavorare, insomma c'è un tempo da dedicare all'essere cittadino. Una volta che questo essere cittadino capisce che c'è anche un essere cittadino a servizio degli altri, questo è un processo che si fa passo dopo passo. E le organizzazioni di volontariato, quelle intelligenti, quelle moderne, certo, lo sanno, e sanno che lì c'è il loro futuro, e quindi bisogna aprirsi e bisogna fare in modo che l'azione volontaria, sì, fluisca, ecco, nella vita, dentro la propria esistenza. E una volta che arriva nella propria esistenza, abbiamo sentito quella testimonianza che veniva raccontata, da quel giorno si è detto: non ne posso più fare a meno. E quindi diventa poi un modo di essere, non è più solo un'ora,
un modo di essere, certo,
un modo di essere che ti cambia la vita e si propone di cambiare la vita di questa nostra società.
Infatti, allora chiediamo ai nostri ascoltatori i buoni propositi per il 2024, però lo chiediamo anche ai nostri ospiti, insomma, che cosa cambierà Giuseppe Lumia, cosa vorrebbe cambiare per il nuovo anno? Qualche cattiva abitudine? Non so.
Vabbè, guarda, no, guarda che questo anno è un anno molto delicato, certo. È un anno che metterà tutti a dura prova, e quindi io dico: ognuno di noi tira fuori il meglio di sé. Quando c'è una sfida, quando c'è un dramma, quando c'è un muro che si alza davanti a te, non ti arrendere, tira fuori il meglio di sé. E quando ognuno di noi tira fuori il meglio di sé, sono tranquillo e sicuro che la società può fare un bel passo in avanti.
Quindi un appello che tu fai agli altri, ma anche a te stesso, ovviamente, perché questo,
appunto,
è sempre.
Ognuno, certo, deve tirare fuori il meglio di sé, a cominciare da me stesso.
Chiaro.
No, guardate, è interessante perché leggevo proprio stamattina, prima di arrivare in radio, che dopo 80 anni dalla Seconda Guerra Mondiale, il 2023 è stato l'anno più catastrofico dal punto di vista delle guerre, delle situazioni, delle guerre silenziose, delle guerre combattute. Quindi il 2024 inizia con questo, eredità.
Certo, sul piano storico-sociale non c'è alcun dubbio che è un anno complicato. Io dico, sul piano individuale, quali sono i propositi? Questo è un poco che...
No, ma questi impegni a partire da noi stessi, dal piccolo, però, certo, allargare e fare questo passaparola, credo sia molto importante.
Grazie allora, Giuseppe Lumia, per essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Grazie, buon anno. Ok, buon grazie anno. Mille, a presto.